Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
E ancora buona giornata da Federico Piana, benvenuti in questa trasmissione di approfondimento, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Giuseppe Mauriello, Andrea De Angelis e Silvia Giovarrosa. Il numero per poter intervenire, lo sapete, è il 335 12 43 317 per i vostri sms e poi i messaggi audio all'800 208 802 e Vultum Dei Querere. La ricerca del volto di Dio è la, diciamo così, Costituzione apostolica che Papa Francesco ha firmato per quanto riguarda la vita contemplativa femminile. Che cos'è una Costituzione apostolica? È un atto promulgato direttamente dal Papa, in questo caso Papa Francesco, come capo della Chiesa, ed è un documento che tratta, diciamo così, diversi aspetti, documenti papali particolarmente importanti e solenni, riguardanti un insegnamento definitivo o disposizione di una certa rilevanza. Quindi capite che l'argomento in questione, la vita contemplativa femminile, è un argomento che sta a cuore a tutta la Chiesa. Precedentemente la Costituzione apostolica che riguardava sempre la vita contemplativa era ferma, diciamo così, a 66 anni fa, Sponsa Christi, la Costituzione apostolica firmata, pensate, da Papa Pio XII. E quindi capiamo bene l'importanza storica di questa Costituzione apostolica che è stata firmata da Papa Francesco e fatta conoscere ieri, che tocca molti spunti. Il Papa ha sostenuto che c'è la necessità di un interesse per quanto riguarda mettere a posto alcune questioni, perché il mondo si è praticamente avvantaggiato con i tempi, il rapido progresso della storia umana è andato avanti e a 50 anni anche dal Concilio Vaticano II si sentiva questa esigenza di promulgare questo documento così importante, e ci sono vari spunti che dovrebbero essere approfonditi. Ci vorrebbe più tempo, ci vorrebbe, diciamo così, più di una trasmissione. Noi proveremo un po' a capire la portata storica di questo documento. Ci sono riflessioni che riguardano la promozione di un'adeguata formazione continua delle suore contemplative, la centralità della parola di Dio, ossia la Lectio Divina, criteri specifici per l'autonomia delle comunità contemplative e poi l'appartenenza dei monasteri ad una federazione. Questo poi capiremo bene, è un po' complicato da capire, ci sono varie comunità e vari carismi, e quindi insomma sono degli spunti interessanti. Ma io ne vorrei parlare con chi vive ovviamente la vita contemplativa. Sono Suor Eleonora Putorti, del monastero Cottolenghino il Carmelo di Cavoretto in provincia di Torino. Benvenuta Suor Eleonora, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a Suor Maria Gloria Riva delle Monache dell'Adorazione Eucaristica. Benvenuta Suor Maria, grazie anche a lei.
Grazie.
Allora, io inizierei subito cercando di capire da Suor Eleonora Putorti come ha preso questo documento storico, l'ho definito io. Abbiamo detto che la Costituzione apostolica di Pio XII, Sponsa Christi, era del novembre, 21 novembre 1950. Quindi il Papa ha sostenuto che a motivare il documento sono il cammino compiuto dalla Chiesa e il rapido progresso della storia umana che ha avuto, come dire, un rapido sviluppo, e quindi si è sentita la necessità di ritornare su questo argomento importantissimo per la Chiesa.
Sì, sicuramente era un documento molto atteso da noi contemplative, perché ci aspettavamo una parola autorevole, che è appunto quello del Papa e di Papa Francesco in questo momento, una parola autorevole che ci dicesse chi siamo nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II e qual è il nostro ruolo. Diciamo che questo è stato, questa attesa è stata ben attesa, perché il Papa ci dice che siamo dei fari, che la Chiesa ha bisogno di noi, ci dice che siamo delle fiaccole, delle sentinelle del mattino. Tutto questo ci dice chi siamo, ma ci dice anche quale responsabilità abbiamo nella Chiesa.
Suor Maria Gloria Riva, lei come l'ha preso questo documento, come l'ha trovato?
Con grande entusiasmo e con grande stupore. Entusiasmo perché il Papa ricentra la questione fondamentale della clausura, che è il monachesimo, e esprime anche, diciamo, velatamente il fatto che il monachesimo può essere una risposta all'uomo contemporaneo. E stupore perché ho visto la vicinanza della Chiesa alle problematiche quotidiane che ogni monastero viene a trovarsi a vivere, a combattere, quindi dal calo dei membri, la difficoltà della formazione fino alle insidie internetiane che sono tutte questioni che quotidianamente noi ci troviamo ad affrontare.
E certo, infatti Papa Francesco nella presentazione dice questo: la vita contemplativa che ha come caratteristiche silenzio, ascolto, stabilità, debbono essere una sfida alla mentalità di oggi e va salvaguardata questa peculiarità. Io comincerei, il documento è vastissimo, vi ripeto, dovremmo stare a parlare ore dei punti salienti di questo documento, di questa Costituzione Apostolica Vultum Dei Querere, cercando il volto di Dio, però vorrei capire, partendo proprio da un punto che mi ha, come dire, colpito particolarmente, e io coinvolgerei innanzitutto Suora Eleonora Putorti e poi di conseguenza Suor Maria Gloria Riva, quando il Papa dice bisogna rimettere, o meglio, mettere ancora di più la centralità della parola di Dio e fa riferimento esplicito alla Lectio Divina. Perché secondo lei?
Allora, sicuramente la parola di Dio è al centro di ogni cristiano, e quindi tanto più per noi che viviamo della parola di Dio. La nostra vita è centrata sulla preghiera, ma non su una preghiera intimistica, devozionale, astratta, ma la preghiera che diventa ascolto della parola di Dio, perché noi a nostra volta poi possiamo vivere di essa. Il Papa ricentra molto bene questa cosa qui, dicendo appunto che la Lectio Divina deve diventare poi azione. Non è una parola di Dio semplicemente ascoltata, ma una parola di Dio che diventa azione e che deve portare poi il frutto della carità.
Su Arriva, questo è un punto centrale, dicevamo.
Sì, certamente io credo che intanto nell'ambiente, nella spiritualità monastica, il rapporto con la parola è fondamentale. Noi siamo di matrice agostiniana, quindi questo Querere Dei è proprio il centro della nostra regola, essere insieme per cercare la verità attraverso l'ascolto della parola, e chi per primo lo incontra deve comunicarlo agli altri. Ma poi per me personalmente è anche la risposta vera all'agnosi, comunque a questa religiosità che scade o nel moralismo o nel fondamentalismo, e certamente esula dall'esperienza reale che è quella del credente che si gioca fino in fondo in un rapporto. Rimettere al centro la parola di Dio vuol dire che questa parola parla a te nella tua vita oggi, e alla quale a questa parola, che è il verbo di Dio, quindi non è semplicemente una parola ma una persona, tu devi rispondere con tutta la dinamica del tuo cuore.
Ecco, su Arriva bisognava ricentrarlo, questo sarà un po' perso o no secondo lei?
Per me sì, perché nonostante ci siano tantissime iniziative anche lodevoli all'interno della vita monastica, quindi in tutte le comunità bene o male la Lectio Divina è stata reintegrata dopo forse un secolo o più di misconoscimento, però nello stesso tempo era necessario ricentrarla dal punto di vista dell'esperienza. Ci sono a volte delle esperienze legate alla parola di Dio che rischiano di essere mere esperienze intellettuali. Oggi una fede intellettuale non regge più, è necessario, come diceva Paolo VI, che ci siano testimoni. E i testimoni sorgono là dove l'incontro con la parola diventa l'incontro con una persona, cioè Gesù. E i monasteri sono il luogo privilegiato, perché nel monastero si fa esperienza di Cristo.
Suor Putorti, anche per lei, insomma, si era un po' persa questa
sì,
abitudine?
Si era persa, come diceva Suor Gloria, proprio forse il collegamento tra parola di Dio e vita. E il Papa ci richiama a questo. Perché va bene studiare la parola di Dio e va bene conoscerla, ma tutto questo deve poi concretizzarsi nella vita, perché appunto Gesù è una persona che ha vissuto e noi incontriamo una persona nella parola, e tutto questo ci obbliga in qualche modo a trasmettere la nostra esperienza poi di incontro a chi ci avvicina.
C'è un altro tema importante secondo me e che stuzzica un po', perché insomma si parla di vita contemplativa, però la formazione è al centro. Il Papa invita a riflettere e discernere proprio su questo. È un tema interessante, un itinerario, dice Papa Francesco, che deve portare alla configurazione a Gesù. Ecco, Suora Eleonora, quanto è importante la formazione e perché è importante?
Allora, sicuramente la formazione è importantissima. soprattutto credo in questo momento in cui, e non parlo solo della formazione iniziale, perché molto spesso nei monasteri arrivano ragazze che a malapena sanno che c'è Gesù e tutto il resto è ancora da costruire, ma è anche la formazione continua, la formazione permanente. E il Papa mette l'accento proprio sulla formazione permanente che si deve saldare intimamente con quella continua, perché la nostra vita è una progressiva conformazione a Cristo, un cammino che dura tutta la vita. Non possiamo pensare che a un certo punto della vita noi smettiamo perché abbiamo raggiunto l'apice. L'apice non si è mai raggiunto, si raggiunge solo quando Cristo vorrà, ci chiamerà a sé. Quindi la formazione deve essere una formazione di tutta la persona, non solo una formazione intellettuale, anche se questa è, ma una formazione che in qualche modo appunto ci porta ad assumere i sentimenti di Cristo, ad avvicinarci sempre a Lui, una formazione cristologica.
Ecco, su Arriva, una formazione dalla quale non si può prescindere ormai, probabilmente.
Sì, giustamente, come diceva Sora Eleonora, è proprio la formazione integrale della persona. Mi sembra che uno dei valori di questo documento sia proprio il fatto di ribadire che la formazione va fatta certamente anche attraverso sussidi, e vengono elencati anche i mezzi internetiani, digitali, oppure la possibilità di accedere a dei corsi per le formatrici. Sicuramente si ribadisce queste, diciamo, esperienze che sono state più o meno abbracciate da diversi monasteri, però si conferma ancora di più che la vera formazione avviene in loco. Io credo che i monasteri debbano tornare a appropriarsi della loro storia, che essere centri di cultura e fucine di educazione. Cioè l'educazione umana e l'educazione spirituale devono fondersi in un progetto che è comunitario prima ancora che delegato a persone, a soggetti formatori. E questo mi pare che il documento lo ribadisca in alcuni punti, e credo che sia la via. La formazione monastica non ha niente a che vedere con gli atenei universitari, è qualcosa che abbraccia la persona nella sua totalità, e mentre la segue umanamente la educa anche a una cultura nel vero senso del termine, che è trasversale, cioè l'aiuta a una conoscenza che poi era simile a quella medievale, cioè una conoscenza dilatata in tutti gli ambiti, partendo molto spesso da un punto solo di ricerca.
Un altro capitolo, torniamo qui ai sacramenti, perché il Papa dice che bisogna dare importanza all'Eucarestia e al sacramento della riconciliazione, e propone di prolungare la celebrazione con l'adorazione eucaristica e di vivere la pratica della penitenza come occasione privilegiata per contemplare il volto misericordioso del Padre. Ecco, secondo lei, Suor Putorti, per quale motivo il Papa rimette l'accento su questo punto? Uno da fuori darebbe per scontato che sia normale che sia così, no?
Nella nostra tradizione l'Eucarestia è sempre stata al centro, perché è uno dei punti centrali, nevralgici del nostro carisma. Già i documenti conciliari dicevano che l'Eucarestia è il centro e il culmine della vita della Chiesa, per cui per noi quindi l'Eucarestia celebrata e l'Eucarestia adorata rimangono dei punti fondamentali per noi. Per noi l'adorazione eucaristica è una prassi che si svolge poi secondo diverse modalità, a seconda dei tempi, però è una prassi assodata, cioè ce l'abbiamo. Molto probabilmente in altri monasteri, ma io questo non lo saprei, il Papa ha sentito il bisogno di ritornare a questo. Comunque rimettere al centro l'Eucarestia significa mettere al centro di nuovo il dono che Gesù ha fatto per noi, e quindi richiamarci che comunque noi siamo persone che prima di essere state, che prima di offrirci al Padre, in qualche modo abbiamo ricevuto e siamo inseriti nell'offerta che Cristo ha già fatto per noi una volta per tutte.
Ecco, su Arriva, su questo.
Beh, intanto un grande stupore, anche perché essendo monache dell'adorazione eucaristica, noi abbiamo l'Eucaristia, l'adorazione perpetua, quindi per noi è proprio accentrato il cuore della nostra esperienza, della nostra realtà. Personalmente ritengo che questa attenzione non soltanto all'Eucaristia in quanto celebrazione, ma all'Eucaristia adorata fuori dalla celebrazione eucaristica, è una risposta a un certo movimento che è stato molto forte anche negli ultimi anni e che in qualche modo opponeva Eucaristia parola e che in qualche modo relegava l'Eucaristia a un lato, squalificando anche la presenza reale dopo la celebrazione eucaristica. Questo documento in qualche modo ci dice che le due messe della parola e dell'Eucaristia nella Chiesa sono vive e che la presenza reale per antonomasia, come diceva Paolo VI, nel sacramento dell'Eucaristia non solo celebrato, adorato, ancora forma cristiani, ancora forma santi. Personalmente poi la Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, alla quale noi ci ispiriamo, aveva già visto nel 1808 con Pio VII che guardare l'Eucaristia sarebbe stato un antidoto contro il male che avrebbe colpito l'uomo proprio attraverso gli occhi, e forse il mondo internettiano oggi ci insegna questo. Abbiamo bisogno di un antidoto.
Ecco, anche se Papa Francesco ha detto attenzione a Facebook, sui esatto. quotidiani è passata solo questa lettura e mi dispiace un po', sì. no, questa lettura dei social media, hanno detto beh alle suore, Papa Francesco ha detto state attenti a Facebook, ma insomma questo documento è molto corposo, io quella parte la lascerei, perché voglio dire no, c'è questo richiamo, ma è chiaro bisogna fare un uso moderato. Esatto, non rende ragione del documento.
No.
Io andrei al quinto punto della Costituzione Apostolica, che è un punto che riguarda la vita fraterna in comunità. Il Papa sottolinea la necessità di un continuo processo di crescita della vita comunitaria. Ecco, Suor Riva, secondo lei come può crescere ancora di più questo vivere in fraterna comunità, direi?
Vivere in fraterna comunità significa avere la certezza che dentro la comunità c'è un mistero, quindi intanto è un problema di fede. Io incontro Cristo, lo seguo, ma non lo seguo da sola, lo seguo in una comunione di vita e di presenze. Presenze che a volte possono, come dire, mettere in crisi la mia persona, le mie abitudini, la mia cultura, e che però proprio dentro questa crisi mi aiutano a dilatare il cuore alla reale esperienza cristiana, che è l'amore a Dio ma anche l'amore al prossimo. E credo che l'esperienza della vita fraterna sia la condizione sine qua non per andare a Dio. Per Agostino era così: il cuor solo e un'anima sola c'è solamente nel momento in cui tutti sono protesi verso Dio, ma tutti sono veramente protesi verso Dio quando realizzano nella comunità il cuor solo e un'anima sola.
Suor Eleonora, ecco, no, io vorrei sentire anche Suor Eleonora su questo, insomma, vorrei capire da lei se nel tempo questa voglia di vita fraterna in comunità, insomma, si è un po' affievolita, non lo so, magari mi sbaglio, ovviamente non tutte le esperienze sono uguali, però secondo lei Papa Francesco ha sentito il bisogno di richiamarla proprio per dare un po' più di vigore a questo aspetto?
Sì, certo. Papa Francesco ha voluto ridare vigore, ma ha anche detto che la vita fraterna in comunità è essenziale. Non esiste vita religiosa, tantomeno vita religiosa monastica, senza vita fraterna. Ha anche detto Papa Francesco che la vita fraterna in comunità è la prima forma di evangelizzazione. Noi diventiamo anche così profezia per un mondo malato di individualismo, per un mondo dove ogni persona pensa a se stessa. Noi in questo modo, vivendo un cuor solo, un'anima sola, vivendo sull'esempio della prima comunità cristiana, ogni fondatore ha dato proprio come stampo proprio l'esempio della prima comunità cristiana, ci riporta appunto ad essere profezia in questo mondo malato di individualismo.
E cambiamo argomento, cambiamo punto, andiamo al nono, ce ne sarebbero tanti altri come l'autonomia dei monasteri, però non facciamo in tempo ovviamente in questa trasmissione a parlarne. Il nono punto di questa Costituzione Apostolica parla di lavoro e silenzio, ora et labora, diceva appunto il motto benedettino, e il Papa esorta, diciamo così, a compiere il lavoro con devozione e fedeltà, senza lasciarsi condizionare dalla mentalità efficientistica e dall'attivismo della cultura contemporanea. Ecco, questo è complicato, è difficile, Suor Eleonora Putortì, secondo lei anche le suore contemplative che lavorano si fanno prendere un po' da questo, diciamo così, demonio dell'efficientismo, o no?
Sì, il rischio c'è. Io dico sempre che noi abbiamo una fortuna che ogni tot di ore suona la campana che ci riporta alla preghiera, quindi dobbiamo smettere e andare a pregare, e così il tutto diventa molto equilibrato. Il Papa ci richiama all'equilibrio, perché d'altra parte vuole che la preghiera non sia disincarnata, ma vuole che sia riportata ai problemi attuali, e quindi l'equilibrio tra lavoro e preghiera, tra silenzio e vita comunitaria, tutti gli elementi che ci sono nella Costituzione, fa in modo che appunto possiamo vivere il lavoro con responsabilità, ma anche senza lasciarci prendere dall'affanno e dalla mentalità efficientistica. Molto bella da parte del Papa richiamarci al fatto che il nostro lavoro è partecipazione all'opera di Dio creatore, e questo ci richiama al temicali, anche a Papa Francesco, alla Laudato Si, quindi alla creazione come opera di Dio.
Ecco, su Arriva il lavoro appunto come strumento per contribuire alla creazione, servizio all'umanità e alla solidarietà con i poveri, i temi cari a Papa Francesco, diceva suora Eleonora.
Certo, infatti il Papa non solo mette in guardia dall'efficientismo del lavoro, ma mette in guardia anche in qualche modo dall'accidia, che è un altro dei problemi del monaco generalmente, e dice esplicitamente che laddove i monasteri sono autosufficienti, quindi per varie ragioni non avrebbero un immediato bisogno di lavoro, è necessario che però si impegnino lo stesso in questa attività, perché rende l'uomo più uomo e soprattutto genera un prodotto che può poi essere condiviso con i poveri, con coloro che hanno meno fortuna.
30 secondi per parlare del capitolo che riguarda il silenzio. Un silenzio che però non è, da intendere come ascolto e ruminazio della parola, vuoto di sé per fare spazio all'accoglienza. Ecco, suor Riva, è un silenzio che invece parla probabilmente, no? Possiamo dire così, è un silenzio particolare, no? Non è il vuoto, ecco.
No, assolutamente, proprio il silenzio non intimistico, non di un ripiegamento narcisistico su se stesse, ma è il silenzio aperto alla domanda su Dio e sugli uomini. È proprio la sintesi della Costituzione scritta nel titolo, Vultum Dei Querere, cioè è un silenzio che cerca Dio nella propria vita e cerca Dio per dare ai fratelli.
Suora Eleonora, anche su questo, poi vi chiedo altri 30 secondi e poi chiudiamo, anche un giudizio finale, cosa cambierà questa Costituzione apostolica. Prego, suora Eleonora, sul silenzio.
Il silenzio è un elemento essenziale della vita contemplativa. È sicuramente un silenzio abitato, un silenzio che ci pone in ascolto e che ci aiuta a rimanere in ascolto sì della parola di Dio, ma anche dei fratelli e delle sorelle, quelli vicini e quelli lontani. È sicuramente un cammino da fare in questo mondo così poco silenzioso, ma è un cammino che diventa sempre più esigenza. Poi il silenzio finisce per diventare un'esigenza per poter vivere realmente la vita contemplativa.
Suor Riva, partiamo da lei, proprio 20 secondi, insomma, cosa cambierà questa storica Costituzione apostolica di Papa Francesco? Ricordiamo, dopo 66 anni da quella di Pio XII, insomma, che si chiamava Sponsa Christi, 21 novembre del 1950. Prego.
Cambierà, non cambierà nulla per quanto mi riguarda, anzi certifica quei timidi tentativi che sono stati fatti per rispondere alle sfide del tempo moderno, rimanendo però fedeli a se stessi e all'origine del proprio carisma. Quindi non cambierà in senso stretto, ma cambierà perché in qualche modo ti rende più certo del cammino che stai facendo.
Suora Eleonora.
Sì, anche secondo me non cambierà. Non le cose esterne, sicuramente uno sprone, uno stimolo per noi sorelle di vita contemplativa a camminare con la Chiesa e con il mondo contemporaneo, e è quello che il Papa voleva appunto con la promulgazione di questa Costituzione apostolica, farci camminare con la Chiesa e con il mondo.
Va bene, grazie ai nostri ospiti, vi ripeto, torneremo su questi argomenti perché la Costituzione è lunghissima, dovremo avere più tempo, ma lo faremo grazie ai nostri ospiti, suor Eleonora Putorti del monastero Cottolenghino il Carmelo di Cavoretto in provincia di Torino. Grazie per essere con noi. Stata con noi. Grazie. Grazie anche a suor Maria Gloria Riva delle Monache dell'Adorazione Eucaristica. Grazie anche a lei, suor Riva.
Grazie. grazie, buona giornata.
Buona giornata a lei. Federico Piana chiude qui questa trasmissione. Vi ricordo ovviamente il numero verde per poterlo contattare, 800 208 802, poi gli sms al 335 12 43 317.